Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia di Amnesty International.
Le nuvole d'oro bagnano la muraglia, i corvi neri gracchiano a volo sui nidi, nidi dove vorrebbero riposare. Triste e sola la giovane sposa sospira. Le mani lasciano abbandonato il telaio, gli occhi guardano l'azzurra tenda del cielo, tenda che sembra dividerla dal mondo, come la nebbia leggera che vela il fiume. È sola, lo sposo viaggia in terre lontane, sola tutte le sere nella sua stanza. Le stringe il cuore quella solitudine, e le sue lacrime, come pioggia leggera, cadono sulla terra.
E dalla voce di Gioia abbiamo ascoltato una poesia dell'epoca Tang. La poesia è di Li Bo e il titolo è Corvi che gracchiano a sera. La puntata odierna di Radio Amnesty vi parlerà delle tante violazioni ai diritti umani nella Repubblica Popolare di Cina. Tante sono le denunce di Amnesty International e gli appelli contro la pena di morte, per la libertà di espressione, per i diritti delle donne e delle persone LGBTI, per la libertà di stampa, il libero utilizzo di internet, la tutela delle minoranze etniche e soprattutto della popolazione tibetana, solo per citare alcune tra le più gravi violazioni evidenti ancora oggi in Cina. Ed ora una sintetica presentazione storico-sociale di questo paese da parte di Andrea e Giorgia.
La storia moderna della Cina parte dalla rivolta di Wuchang nel 1911, che portò alla proclamazione di indipendenza e della Repubblica di Cina, ponendo fine al Celeste Impero. La Repubblica di Cina si instaura nel 1912, al termine della rivoluzione Xinai. Nel periodo appena successivo, la neonata Repubblica fu sconvolta da due guerre civili fra i nazionalisti del generale Chiang Kai-shek e i comunisti di Mao Zedong, tra la fine degli anni 20 e 30. Un altro periodo di forte impatto nella vita del paese fu l'invasione giapponese, avvenuta durante la Seconda Guerra Mondiale. Con la Rivoluzione Cinese del 1949, la Repubblica di Cina si riduce alla sola Taiwan, mentre il controllo della Cina continentale passa alla neo-proclamata Repubblica Popolare Cinese. Nel 1950 furono introdotte una serie di riforme, fra cui quella agraria, per la ripartizione delle terre, e fu divulgata anche nelle campagne quella sul matrimonio, che riguardava il divorzio e la libertà della donna.
E successivamente circa 5.000 missionari cristiani furono espulsi e nel periodo di terrore della riforma agraria furono anche sterminati milioni di contadini e proprietari terrieri. Nel 1955 fu attuato il primo piano quinquennale, che denotò effettivamente una forte impronta sovietica nel privilegiare l'industria pesante a scapito della tradizionale risorsa economica cinese, che era l'agricoltura. E l'anno successivo Mao Zedong lanciò la campagna dei 100 fiori, che portò alla creazione di un movimento aperto agli intellettuali, i quali furono incoraggiati a partecipare al governo e al dibattito sull'evoluzione dello Stato socialista. Ma ben presto questi iniziarono a criticare aspramente il governo, per cui si rese necessaria una campagna correttiva denominata Campagna contro la destra, in cui 500.000 di funzionari e intellettuali furono destituiti o mandati ai lavori forzati. Venne avviata poi la collettivizzazione delle terre ed incoraggiato ogni sforzo per la produzione di materiali industriali come l'acciaio. Contemporaneamente però ci fu una gravissima carestia in cui morirono milioni di persone.
Nel 1959, in seguito alla repressione della rivolta di Lhasa, il Dalai Lama fuggì in esilio in India, dove costituì il governo tibetano in esilio. La Repubblica Popolare Cinese tentò per due volte di riunificarsi con Taiwan, ma senza successo, anche per l'intervento statunitense in favore dell'isola. Nella seconda metà degli anni 60 si assistette ad una radicalizzazione della lotta tra la destra e la sinistra del partito, quest'ultima sotto la guida di Mao Zedong e Lin Biao, che si proponevano una maggiore politicizzazione della società, ebbe così inizio la rivoluzione culturale. La sinistra istituì un gruppo presieduto da Chen Boda e guidato dalla Banda dei Quattro, e volle coinvolgere gli studenti delle scuole secondarie, i quali furono invitati a lasciare gli studi per organizzare ovunque delle sedute di indottrinamento politico e di distruzione della vecchia cultura.
E nel 1971 la Cina venne ammessa all'ONU e nella seconda metà degli anni 70 Zhou Enlai avanzò il piano delle quattro modernizzazioni, quindi dell'industria, agricoltura, difesa e scienza. Nel settembre del 76 morì Mao Zedong. Nei primi anni 80 iniziano le riforme economiche che portarono al ritorno di una limitata proprietà agricola, alla liberalizzazione di alcuni settori del mercato e anche all'istituzione delle zone economiche speciali. Nell'86 la corrente riformista guidata da Yu Yaobang lanciò il movimento del doppio cento, richiamandosi a quello che era stato il movimento dei cento fiori, al quale seguirono manifestazioni studentesche di sostegno a Yu Xiaobang. Ci furono anche diversi scioperi della fame tra gli studenti e le proteste culminarono nelle giornate del 16 e 17 maggio 1989 presso Piazza Tiananmen a Pechino, quando l'esercito disperse i manifestanti sparando sulla folla, in cui perse la vita un numero imprecisato di manifestanti e di soldati.
Negli anni 90 l'economia cinese, con la nuova formula economia socialista di mercato, ha registrato una crescita significativa e da tratti eccessiva, tanto da rendersi necessarie talvolta manovre di freno alla stessa. Nel 1997 Hong Kong ritornò alla Cina e due anni dopo anche Macao le fece seguito. Nel novembre 2002 Hu Jintao successe a Jiang Zemin alla segreteria generale del Partito Comunista Cinese. Nel 2007 il Parlamento cinese ha votato una legge che consente la proprietà privata ai suoi cittadini, un passaggio storico per un paese a carattere comunista.
Ed ora sentiamo la prima canzone della puntata, questa è Hypnotize dei System of a Down.
Thank you.
Per la tematica di oggi intervistiamo Paola De Pirro, coordinatrice Cina di Amnesty International Italia. All'indomani della primavera araba, anche la Cina ha vissuto un periodo di rivendicazione di diritti umani, civili e sociali, che sono però state stroncate sul nascere dall'amministrazione statale. Quali misure sono state prese dal governo cinese contro tale evento e qual è ora la situazione dei blogger, dei giornalisti e di tutti i difensori dei diritti umani nel paese?
Allora, è vero, c'è stato un primo timido accenno di supporto alla primavera araba, no? E quella che era la rivoluzione dei gelsomini iniziata in Tunisia. E che è successo? Che è bastato postare la parola rivoluzione gelsomino piuttosto che rivoluzione, primavera, eccetera, per essere intercettati e essere messi in galera. Noi sappiamo che circa un centinaio di attivisti sono stati arrestati oppure sottoposti a controlli oppure a minacce, alcuni sono addirittura scomparsi. In realtà pensate che gli appelli a favore dell'evoluzione del gelsomino erano quelli di passeggiare in alcuni luoghi pubblici la domenica pomeriggio, quindi una cosa molto soft, no? Però questo è stato quasi impossibile perché c'è stata un'intercettazione, una grossissima presenza della polizia. Quindi diciamo che in questo momento la situazione è continua la repressione. Guardate che è molto succede anche molto a ondata, bisogna capire quanto uno si espone, che cosa dice. In alcuni periodi sono alcune parole che vengono censurate piuttosto che altre, come per esempio pensate che veniva censurata la parola terremoto ai tempi del terremoto in Sichuan, o latte in polvere quando c'è stato lo scandalo. Per cui in Cina è così, va a ondate, ecco, quindi non è che c'è una repressione forte e continua, però è chiaro che la presenza di internet, che ormai mi sembra che abbia superato i 600 milioni di internauti in Cina, quando è partita, mi ricordo che 5 anni fa erano 100 milioni, quindi è anche molto difficile controllare bene la rete.
Pochi giorni fa Amnesty International ha lanciato il rapporto annuale sulla pena di morte nel 2012. Qual è, anche alla luce dei dati presentati, la situazione in Cina in relazione all'uso della pena di morte?
Allora, noi sappiamo che la Cina è il paese dove è più presente l'uso della pena di morte nel mondo, forse anche evidente, sono anche un miliardo e tre. Però qual è il problema della Cina? Che non sappiamo i dati reali. Allora si parla di migliaia, Human Rights Watch parla di 4.000, quindi non è assolutamente chiaro, e non è assolutamente chiaro perché è segreto di Stato, quindi non si sa. Una roba importante che è successa in questi anni è che sono state eliminate 13 tipologie, cioè 13 capi di accusa con cui essere condannati a morte, ma comunque ne restano ancora intorno a 30-32, mi sembra di ricordare. Quindi la situazione non va bene, ecco, in qualche modo. Però col fatto che può essere che col tempo, non è che le elimineranno, diminuiranno magari i tipi di reati, però l'opinione pubblica non fa una piega, cioè non c'è assolutamente un dibattito in Cina sulla pena di morte, c'è su altre cose, c'è più sui campi di lavoro forzati, su altre tematiche di libertà, sulla pena di morte no. Un'ultima cosa è che la pena di morte in Cina viene attraverso fucilazione, ma purtroppo adesso si è inserita e sta prendendo piede l'iniezione letale, che è molto più pulita, veloce e comoda, diciamo.
La religione in Cina viene sempre più considerata prerogativa dello Stato. Come sono trattate le minoranze religiose, in particolare quella cattolica e quella protestante? E cosa si conosce della repressione dei praticanti del Falun Gong?
C'è forte repressione religiosa, non è più come chiaramente come i tempi di Mao, come i tempi della rivoluzione culturale. faccio riferimento per esempio al Tibet, che sono stati rasi al suolo migliaia di monasteri. Adesso ogni tanto viene buttata giù una chiesa, viene buttata giù una moschea, però non c'è una repressione così violenta e plateale, ma peggio ancora, è sotterranea, no? Nel senso che per quanto riguarda i musulmani è legata molto a un problema politico, per si fa riferimento a un'area che si chiama Xinjiang, ma maggioranza musulmana, in cui c'è una forte repressione, nel senso non possono andare in moschea fino a certa età, l'imam che legge il pezzo del Corano deve leggerlo in cinese e deve essere sottoposto a censura. In Tibet magari la situazione è conosciuta un po' di più rispetto ad altri. Per quanto riguarda la Chiesa Cattolica, forse voi sapete, ma se non sapete ve lo dico, che ci sono due chiese cattoliche in Cina, l'Associazione Patriottica Cattolica Cinese, che non ammette il primato del Papa ed è riconosciuta al governo, e poi una chiesa che è riconosciuta a Roma, di Chiesa Cattolica, che è una chiesa clandestina in cui le messe vengono celebrate di nascosto. E anche qui a volte, anche rispetto ai protestanti, in alcuni momenti, soprattutto molto legati ai momenti politici di cambiamento, per esempio del leadership, allora c'è più repressione rispetto che in altri momenti.
Quali sono le condizioni di vita delle minoranze etniche della Mongolia interna, dello Xinjiang, del Tibet e di Hong Kong?
Diciamo che questo movimento spirituale è quello proprio più che subisce la repressione più plateale, più evidente, nel senso che velocemente il Falun Gong è un movimento spirituale che mette insieme principi dei taoisti, buddisti e anche di pratiche ginnastiche come il Tai Chi Chuan e il Qigong. Ecco, loro vengono considerati eretici, ma neanche peggio, insomma, come degli stregoni, per cui vengono imprigionati, vengono torturati, vengono uccisi nel modo peggiore possibile. Questo è veramente un grandissimo problema, e in Cina stime danno 70 milioni di praticanti Falun Gong. Ultima domanda per quello che riguarda la Mongolia, per quello che riguarda la Mongolia cinese, diciamo che ha un pochino gli stessi problemi, anche se meno orribili di quelli che riguarda il Tibet, e cioè è quella della hanizzazione, cioè il predominio e la colonizzazione dell'etnia Han cinese rispetto alle minoranze. Fai conto che intorno al 1950 c'erano 1.200.000 mongoli e meno di 800.000 cinesi, adesso sono 18 milioni di cinesi e 3 milioni di mongoli. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire imposizione di un'altra cultura, vuol dire sfruttamento delle risorse, eccetera, eccetera, eccetera.
Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli inotipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri e non abbiamo da mangiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Babbo, eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro, Dio chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare. Come profondo il mare, come profondo il mare. con la forza di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, resuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò sei treni con relativi vagoni, innalzò per un attimo il povero a un ruolo difficile da mantenere, poi lo lasciò cadere a piangere e a urlare solo in mezzo al mare, come profondo il mare. Poi da solo l'urlo diventò un tamburo e il povero come un lampo nel cielo sicuro cominciò una guerra per conquistare quello scherzo di terra che il suo grande cuore doveva coltivare, come profondo il mare, come profondo il mare. Ma la terra gli fu portata via, compresa quella rimasta addosso. Fu scaraventato in un palazzo, in un fosso, non ricordo bene. Poi una storia di catene, bastonate e chirurgia sperimentale. Come profondo il mare, come profondo il mare. Intanto un mistico, forse un avviatore, inventò la commozione che rimise d'accordo tutti, belli con i brutti, con qualche danno per i brutti che si videro consegnare un pezzo di specchio così da potersi guardare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Frattanto i pesci dai quali discendiamo tutti assistettero curiosi al dramma collettivo di questo mondo che a loro indubbiamente doveva sembrar cattivo e cominciarono a pensare nel loro grande mare, come profondo il mare, nel loro grande mare, come profondo il mare. Chiaro che il pensiero dà fastidio, anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi un pesce, è come pesce difficile da bloccare, perché lo protegge c'è il mare, come profondo il mare. Certo, chi comanda non è disposto a fare distinzioni poetiche, il pensiero è come l'oceano, non lo puoi bloccare, non lo puoi recintare, così stanno bruciando il mare, così stanno uccidendo il mare, così stanno umiliando il mare, così stanno piegando il mare.
E l'ora, popolo della Cina, e l'ora. La Cina appartiene a tutti, dipende dalla nostra volontà. È l'ora di scegliere ciò che la Cina diventerà.
Queste parole sono di Zhu Yufu, dissidente cinese, che è stato arrestato dalle autorità del suo paese a marzo 2012, con l'accusa di incitamento a sovvertire il potere statale. Zhu è solo una delle decine di dissidenti e attivisti che si battono contro le autorità nel suo paese per ottenere più libertà politica e che per questo sono state sottoposte a detenzioni illegali e a sparizioni forzate. Tra tutti ricordiamo
Mao Hengfeng, una donna in prima linea per la difesa dei diritti umani. È stata più volte detenuta e torturata nei centri di detenzione. Grazie all'azione di Amnesty, però, nel dicembre del 2012, la prigioniera di coscienza è stata autorizzata a lasciare le carceri e ritornare a casa, dove dovrà continuare la sua rieducazione attraverso il lavoro.
Cheng Wancheng, avvocato cinese, difensore dei diritti umani, è rimasto illegalmente agli arresti domiciliari assieme a sua moglie e a sua figlia, dopo essere stato rilasciato dal carcere nel 2010.
Gao Xincheng, noto avvocato per i diritti umani, è stato sottoposto a sparizioni forzate a fasi alterne,
per poi essere mandato in carcere a scontare una pena di 3 anni.
Shi Tao, giornalista accusato di aver fornito illegalmente segreti di Stato a entità straniere, dopo aver inviato una mail negli USA, è ora costretto a scontare una condanna a 10 anni di carcere.
Ed ora People Are Strange, The Doors.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange.
Ed ora allo sport, siamo in diretta con lo stadio Andrea Lupi di Perugia, il match è da poco iniziato, parenti ed amici del DA sono in campo e sugli spalti. Le squadre stanno combattendo con impegno, ecco che la palla colpisce la traversa di Olivo su tiro di Lucibello, dopo preciso passaggio di Marcantonini. Buttigli respinge di pugno una diagonale del partenopeo Silviotto, palla di nuovo a metà campo, si libera il centravanti Biribau affiancata da Gioia in grandissima forma. Intanto mi dicono dallo studio che si è appena concluso il primo tempo di Amnesty Siena contro Amnesty Imola, le squadre sono solo 0-0 e mancano ancora 10 minuti, pertanto vi canteremo una canzone. Ciao da Paolo Pizzul.
Grazie a tutti per averci seguito, appuntamento alla prossima puntata.
Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia di Amnesty International.
Sempre l'inizio, qui con il messaggio.